Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo.
Puntata numero 73. Laurea Afrodite. Secondo episodio. La dea dell'amore e il genere umano. Come abbiamo ascoltato nello scorso episodio, pur se è dato ad Afrodite il potere di prendere d'incanto anche le fiere, la maestà della dea dell'amore ben si manifesta soprattutto nel genere umano. Era, divinità madre, protettrice del matrimonio, che pur tutela l'amore coniugale, è molto lontana da Afrodite. Quasi quanto distante dalla dea dell'amore è Artemide, la dea della caccia che, eternamente vergine, rifugge con disprezzo l'unione sessuale, preferendo il sudore della corsa e il tendersi dei muscoli nel tirar con l'arco. Afrodite è per certo la dea dell'unione, dell'amplesso, ma non della relazione contrattuale duratura, del matrimonio, insomma. Anzi, quasi tutto il contrario. Ella spinge a tradire l'universo intero, facendo dimenticare per l'essere amato le convenienze, i legami e la stessa fedeltà. Chi si innamora non accetta restrizioni, scavalca ogni ostacolo, supera ogni difficoltà pur di ritrovarsi con la persona amata. È una divina follia quella che coglie chi viene spinto da Afrodite ad amare. Ma questa divina follia è per l'appunto un dono divino che si accetta con gioia e non passivamente si sopporta. Nel dialogo intitolato Fedro, dedicato in parte all'amore, Platone afferma che i doni più grandi ci provengono mediante una follia che ci viene data per concessione divina. La mania che proviene da un dio è migliore dell'assennatezza che proviene dagli uomini. Così Elena di Sparta abbandona Menelao e si illanguidisce negli abbracci di Paride, principe troiano. Il giovane è uno dei prediletti della dea. Ella gli ha promesso l'amore della donna più bella del mondo al momento del giudizio delle dee. Paride, chiamato a decidere chi sia la dea più bella tra Era, Atena e Afrodite, dietro promessa di una tale ricompensa, corona come più bella la figlia di Urano e della schiuma del mare. In Paride, pur chiaramente virile e maschio, predominano virtù specificamente femminili, l'amore per la musica, il canto e la danza. All'inverso, Menelao, il marito tradito e abbandonato da Elena, è lontano da danze e poesia. Sotto le mura di Troia si scontra a duello con colui che gli ha portato via la sposa. Menelao è caro a Dares, il dio della guerra, mentre Paride è nell'occhio di Afrodite. Siamo nell'Iliade. Paride è giovane ed agile, ma grazie alla sua immane potenza, Menelao sta per avere la meglio. Afrodite interviene e fa scomparire il suo protetto in una nube e lo trasporta nel di lui palazzo, salvo nelle camere da letto. Qui, in forma di vecchia nutrice, si prende cura del principe e lo ristora lavandogli il corpo e, ungendolo con balsami preziosi, riesce a fargli dimenticare la pugna. Nello stesso momento, sempre in forma di una vecchia filatrice, e ti faccio notare come il travestimento non sia casuale, la filatrice organizza, tesse e cuce la trama del suo decoro. In forma di vecchiarella, ti dicevo, va sugli spalti delle mura di Troia, dove si trova Elena, che oramai quasi con disprezzo ha preso a guardare il debole consorte. Ed ella pure sente su di sé il peso degli sguardi di biasimo da parte di tutti i troiani che la indicano come causa dell'interminabile guerra. Su quegli spalti, la vecchia filatrice invita Elena a tornare a casa e a dare un po' di conforto allo sposo. Egli, afferma l'anziana donna, risplende di beltà. Non si direbbe che viene dalla pugna, ma piuttosto che sta per avviarsi alla danza o che dalla danza è appena ritornato per riposarsi. Elena obbedisce alla vecchietta, anche perché ha intuito dall'incarnato del petto e del collo e da un tremulo luccichio nello sguardo di trovarsi davanti ad Afrodite sotto mentite spoglie. La principessa vorrebbe resistere alla richiesta, ma Afrodite è irremovibile. Prima la apostrofa, riprendendola a causa del suo riottoso atteggiamento ad un comando diretto, e poi la accompagna, invisibile, in mezzo alla folla, alle camere dove l'attende Paride. Dopo un breve dialogo in cui entrambi chiariscono le distanze che ora li separano, Paride conduce Elena al talamo. Le parla di come mai prima di quel momento egli l'abbia così tanto desiderata. Nemmeno quando l'ha rapita ha sentito tanta passione per lei. Ti leggo poche righe. Or via pace, o cara, e ne sia pegno un amplesso su queste piume, che giammai sì forte per te le vene non mi scaldò amore quel dì, neppur che su veloci vele io ti rapì da Sparta e come tuo consorte nell'isola Crenea ti giacqui in braccio. No, non t'amai quel dì quanto ora, e quanto di te mi invoglia il cor dolce desio. Così disse, e al letto s'avviarono, lui primo e la seconda, e l'un dell'altro in grembo sui mollissimi strati si confuse. Elena così cade tra le braccia del bellissimo Paride, mentre Menelao, infuriato, ancora cerca nella polvere tracce del suo nemico. Afrodite è pietosa e si prende cura di chi ama e lo dimostra preservando il cadavere martoriato di Ettore, ungendolo con ambrosia e olio rosato, tenendogli lontano i cani notte e giorno. Dal canto suo, Atena usa la magia delle creme di Afrodite per mantenere giovane e avvenente Penelope nella sua lunga attesa dell'amato consorte, Odisseo. Afrodite, con Faone, dimostra di avere una inclinazione a favorire più il bene dell'uomo che della donna. In forma di vecchietta, rugosa e sdentata, Afrodite chiede di essere traghettata fino a Lesbo. Il traghettatore è anch'egli un uomo anziano, Faone, ormai piegato dalla vecchiezza e dalla fatica. Il suo animo nobile gli impedisce di chiedere un compenso a quella povera vecchierella. Anzi, con cortesia ed attenzione, la aiuta a sbarcare dal traghetto alla terraferma. questa sua umile e gentile attenzione gli vale la riconoscenza della dea, che con un unguento lo ringiovanisce e lo fa diventare irresistibilmente bello. Di lui si innamora perdutamente la poetessa di Lesbo, la magnifica Saffo, che, disperata per non esser corrisposta, qualcuno dice abbia rinunciato alla vita gettandosi in mare da uno strapiombo sull'isola di Leucade. E così molte sono le donne che, a causa dell'amore nel loro cuore instillato dalla dea, si trovano a commettere azioni che le porteranno, prese dalla divina mania, alla perdizione. Già abbiamo parlato di Elena, ma che dire di Medea e di Fedra? Medea Incolchide, principessa maga, per amore tradisce il padre, permettendo che l'amato Giasone superi prima indenne delle prove mortali e poi riesca a trafugare il mitico vello d'oro. Seguono, per mano della stessa Medea, una serie di uccisioni inaudite e terribili, e sempre per delirio d'amore o per vendetta d'amore. Fedra, in Atene, moglie di Teseo, ha un triste destino. Il figlio di un precedente eletto di Teseo, Ippolito, è fedele ad Artemide e disprezza la mollezza dell'amor carnale. Indispettita, Afrodite instilla in Fedra, nuova moglie di Teseo e matrigna di Ippolito, un insopprimibile e cieco amore sensuale per il figliastro. Sentimento che porterà tutti i protagonisti di questa storia ad un finale tragico. A Medea e a Fedra il nostro percorso ha dedicato degli episodi. Le loro magnifiche e tristi vicende le trovi là. Insieme ad Afrodite camminano Eros, la personificazione divina dell'amore, figura complessa perché secondo alcuni divinità primigenia, secondo altri divinità figlia di Afrodite. E poi Peito, la seduttrice, ovvero il parlar dolce, la persuasione d'amore. Peito per i romani è suada, da cui par derivare il verbo persuadere. Seguono Potos, il desiderio d'amore, e Imeros, la passione dell'amore senza freni. Amore sfrenato? Ebbene sì. Afrodite vanta potere anche sull'amore mercenario e protegge le fanciulle del tempio che fanno dono della loro gioventù. In un frammento di Pindaro, di controversa interpretazione, si fa un chiaro appello a queste giovani, ringraziandole. Voi, fanciulle ospitali, ancelle di Peito in Corinto opulenta, che accendete per lei le bionde lacrime d'incenso, sovente memori della madre degli dei d'amore della celeste Afrodite. Ella fa sì che innocenti doniate sui grati cuscini il frutto della vostra tenera giovinezza. Che sempre è buono ciò che vuole necessità. Pindaro ringrazia queste etere che festeggiano la gloria di una importante vittoria di Senofonte alle gare di Olimpia, donando se stesse con gioia e generosità ai cittadini. Sotto al seno, Afrodite indossa un magico cinto, dono di Efesto, il dio metallurgo, suo consorte per un certo periodo. Questo cinto contiene in sé la perdizione d'amore, il desiderio sensuale e il dolce e seducente parlare, quel parlare che riesce ad intrappolare anche l'animo dei più saggi. Non è un mistero che Era di tanto in tanto, per ridestare l'ardore di Zeus nei suoi confronti, le chiede in prestito quel cinto. Era È perciò evidente che l'amore che fa capo ad Afrodite non è quello dell'amante, quanto quello dell'amato. Tutto in lei manifesta la potenza dell'oggetto d'amore che muove senza essere mosso. Questo oggetto d'amore verso cui siamo attirati si bea del proprio essere e non fa nulla per attrarci, sorride solamente. Afrodite non trova la sua identità nel desiderio di avere, di prendere, di possedere, quanto nella leggiadria dell'essere desiderata, presa e posseduta. Ma non è un demone che ghermisce la mente dell'amante. È l'incanto del desiderio che guida l'amante alle dolcezze dell'amore. Infatti, chi ama sogna di darsi, diviene amore, desidera e vuole intenerirsi nella voluttà fino a diventare egli stesso irresistibile. L'amore che Afrodite raffigura è quell'amore che lontano occupa il nostro pensiero e fatalmente ci fa desiderare di raggiungerlo, ci fa muovere verso di lui. Questo amore è simile, se si vuole, a quell'amore divino per cui ogni cosa si mette in azione, da Aristotele fino ad arrivare a Dante con il suo immortale «L'amor che muove il sole e l'altre stelle».
Hai appena ascoltato un episodio del podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Castbox, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.